Dunque, ora abbiamo tre interventi e poi abbiamo un po' di interventi liberi, per chi li vuole fare ovviamente. Allora, cominciamo con Alessandro Madruzza, dottor Alessandro Madruzza. Grazie.
Allora, io ringrazio i relatori per le loro relazioni e vorrei concentrarmi in particolare sulla relazione del professor Capecci, di cui mi hanno colpito alcuni elementi, in particolare ne nominerò due. Sarà molto interessante uno dei punti sottolineati, vale a dire quello sull'utilità in qualche modo sociale della misericordia nel pensiero moderno e anche la messa in luce di quel fondamentale cambiamento che avviene con il pensiero nato in ambiente cristiano, per cui la misericordia viene a costituire in qualche modo la qualità stessa dell'assoluto. Questi due aspetti, declinati in una maniera piuttosto particolare, che poi cercherò di illustrare brevemente, si trovano uniti nell'opera, per esempio, del primo Ricoeur, di cui mi sono occupato in questi ultimi anni. E infatti Ricoeur nelle prime opere mette in luce la necessità del rapporto dell'uomo con la misericordia divina in particolare, rapporto che è dato in speranza, nella speranza legata alla fede. Il rapporto con il perdono divino costituisce in qualche modo in qualche modo una condizione per elaborare una filosofia che sia capace di non considerare il male come l'ultima parola della realtà. Il presupposto in questo caso è quello dell'onnipresenza del male, in particolare del male commesso, almeno in questo primo periodo Ricoeur sottolinea in particolare l'importanza del male commesso dall'uomo. E questo male pervade in qualche modo tutte le dimensioni dell'umano e quindi getta una sorta di opacità su tutte le cose. Ciò implica che senza la misericordia e senza il rapporto con la misericordia si rischia di fare una filosofia che ontologizza il male, che considera appunto, come ho detto prima, il male come l'ultima parola sulla realtà e si c'era la tentazione di vedere il male non come un evento contingente su uno sfondo buono, sullo sfondo di una creazione buona, ma come una categoria costitutiva del reale. Allora io volevo chiedere, in riferimento un po' a questa costellazione di pensiero, e volevo chiedere a entrambi i relatori chiaramente, se e in che misura la misericordia possa costituirsi come una vera e propria condizione per l'elaborazione, di un pensiero filosofico e per la corretta impostazione del pensiero stesso. Grazie.
Grazie. Bene, allora procediamo, sì. La collega Carla Canullo.
Grazie. Ringrazio i due relatori perché quello che mi pare sia venuto ben fuori, ma anche dalle relazioni di questa mattina e da quanto ieri abbiamo ascoltato, che non soltanto la filosofia si interroga sulla misericordia, ma la misericordia dà veramente qualcosa alla filosofia. Concludendo le conferenze che abbiamo appena ascoltato, il professor Pieretti metteva in luce alcuni elementi e il professor Capecci era ripartito proprio da questa importanza per l'umano, che dunque nella misericordia viene fuori. Anche chi mi ha preceduto ha toccato questo elemento e non vorrei affatto ripetermi né ripetere quanto ieri emerso. Ha a che fare con l'umano e mi rivolgo in particolare ad Emanuele Gabellieri ed ha a che fare, direi, con l'umano nella sua totalità. Noi abbiamo ascoltato una lettura, appunto, della misericordia piuttosto verso la compassione, no? Orientata verso la compassione, a partire da che cosa? Da un determinato modo di intendere il nome di Dio. A partire quindi da un percorso che pone un forte accento sullo svuotamento, ed è vero, questo è un accento della misericordia, ci è stato anche ricordato, oggi abbiamo sentito parlare del perdono, ma dire l'umano nella sua totalità è anche l'umano nella sua generatività, nel suo essere generato, nell'essere capace di generare, ma nella sua gioia, in tutte le dimensioni dell'umano. Mi chiedo allora e vorrei chiedere se questa lettura arriva veramente a cogliere la totalità di questi fattori. Cerco di dirlo da questo punto di vista, la prendo da un altro termine che appare nel titolo del convegno, la speranza. Ho portato proprio con me la Spe Salvi perché Benedetto XVI sottolineava un aspetto della speranza dicendo che non è un atto informativo ma performativo. Ecco, e quindi c'è questo aspetto appunto del rigenerare, del riportare, del ricreare, che tutti elementi che hanno a che fare con la riapertura nel presente dell'essere, del futuro. Oggi ero molto colpita dalla lettera che citava Luca, perché dei carcerati che addirittura chiedono la morte, poi commentavamo, no, in un momento in cui arriva la moratoria, mi faceva giustamente notare, e insomma la morte già nel presente, un presente senza più apertura, senza più futuro. Questo veramente svuotato. Allora, questo carattere del performativo, che cosa? Quella capacità forse di rigenerare, reimprimere nell'essere ora quello che già nella creazione, come oggi c'era stato ricordato, chi ha creato ha pensato, ha dato, non soltanto pensato ma ha dato quel fiat originario. Dunque, non soltanto un nome, che direi piuttosto il nome della via negativa, no? Ma il nome quasi di una via di eminenza, non soltanto positiva, ma di eminenza, della sovrabbondanza, della nominazione divina. In questo mi pare allora che non soltanto la speranza sia un performativo, ma forse anche la misericordia possa essere un performativo, letta in senso appunto del performarsi. Allora chiedo, c'è spazio? Qual è lo spazio per questo performativo della misericordia? Proprio in quanto nome di tutte le dimensioni dell'umano. Grazie.
Grazie. Allora, dottoressa Chiara De Santis.
Buonasera. Mi unisco ai colleghi che mi hanno preceduta nel ringraziare gli organizzatori e i relatori per questi interventi e mi rivolgo a entrambi. Vorrei rifarmi al pensiero e alle formulazioni di un autore che in questi giorni non è stato ancora menzionato, ma che nel momento in cui parliamo di perdono, di misericordia, potrebbe aggiungere delle sfumature significative. Mi riferisco a Dietrich Bonhoeffer e a tutta la sua riflessione in merito. In particolare due aspetti. Il primo aspetto, quello che viene richiamato da Bonhoeffer in un testo a pochi noto, Creazione e caduta, è stato tradotto in italiano, in cui lui fa riferimento, mi riferisco magari al professor Gabellieri, nel momento in cui lei parlava della riduzione antropologica, di questa importanza del recupero di un rapporto tra Dio e l'uomo, tra l'uomo e Dio. Bene, la formulazione di Bonhoeffer in questo caso è particolarmente importante perché con la sua analogia relationis, che ha nella libertà il suo cuore fondante, si pone all'interno del dibattito teologico tra analogia fidei, da lui accusata di ridurre troppo la dimensione, di in qualche modo tagliar fuori completamente la dimensione divina che veniva ad essere allontanata, parliamo della formulazione bartiana, e dall'altra parte l'analogia entis di stampo tomista, che rischia invece di ridurre troppo, di appiattire troppo la realtà divina su quella umana. Dall'altra parte, e mi rifaccio a quello, alla sottolineatura anche che il professor Pieretti ha fatto rispetto all'intervento del professor Gabellieri, questa compenetrazione di una dimensione verticale e di una dimensione orizzontale, che ritorna anche nell'iconografia stessa della croce, e quindi l'importanza di una misericordia che che non sia solo recupero di un rapporto con il divino, ma anche, e questo viene detto sempre da Bonhoeffer nello stesso testo, riscoprendo Dio, l'uomo riscopre anche il fratello, riscopre anche l'uomo. E quindi la dimensione orizzontale diventa questo abbraccio, questa ricaduta nella dimensione sociale di un amore verticale. E per concludere mi rifaccio all'approdo in qualche modo della riflessione bonefferiana nel momento in cui lui parla della sostituzione vicaria. Prima il professor Capecci sottolineava l'aspetto della compassione, quindi questo richiamo al significato etimologico più proprio della parola misericordia, quindi il sentire con compassione, il sentire in sé il dolore dell'altro. La misericordia però non si ferma qui, diventa un potere attivo, un potere che porta l'uomo a farsi carico di quel dolore. La formulazione bonefferiana è stata quella del morire per l'altro, del farsi portavoce dell'altro di fronte a Dio, della preghiera per il nemico. Però mi chiedevo se ecco sia possibile, come voi possiate leggere questa formulazione della sostituzione vicaria, qual è l'importanza per una lettura della misericordia. Grazie.
Bene, io ho solo la funzione di dare la parola ai miei colleghi, i quali risponderanno agli interrogativi. Grazie.
In genere ci si scusa della nostra insufficienza dicendo i problemi sollevati sono grossi. È vero tutte e due, insomma, che ci sono i limiti di chi risponde, ma è vero che le questioni sollevate riproporrebbero una rimessa in questione. Non tanto di quello che si è detto, ma del problema per andare avanti. A me pare che stasera abbiamo visto che sono possibili, scusate, più che rispondere direttamente proverei a fare una considerazione nella quale spero ci siano anche le risposte. Mi pare che stasera abbiamo visto come siano possibili in fondo due itinerari per pensare la misericordia, che partono da due esperienze, un'esperienza mistica che è, non è naturalmente l'esperienza del silenzio soltanto, ma è l'esperienza di un rapporto con un altro eccedente, che in qualche modo una relazione che si spiega e ha un senso attraverso proprio quella parola misericordia, misericordia. Un altro approccio è partire da una condizione che ho perlomeno da un'esperienza, che è l'esperienza di una reazione che individualmente, ma credo anche collettivamente, possiamo avere di fronte ad una situazione limite. Il dolore degli altri immeritato. Io penso che le due vie poi sono destinate a incontrarsi, però io proverei a fare il discorso partendo da questa seconda linea. Quale valore ha questa esperienza che è una reazione? Diceva già Gregorio di Niscia, per cercare di spiegare appunto anche il senso della misericordia come struttura dell'umano, come qualità di Dio. Alla fine tutti noi ci ribelliamo di fronte all'ingiustizia. C'è un senso di ribellione di fronte all'ingiustizia. Il pensiero moderno ci ha detto questo è una situazione che non è del tutto, anche quello antico, non è una condizione piacevole e per qualche verso è turbativa. Allora possiamo provare a razionalizzarlo, a razionalizzarlo, come si diceva, in qualche modo a rimuoverlo, a dire è in fondo un gesto, non dobbiamo cedere a questa debolezza. C'è forse invece un'altra via, che è quella di capire il significato di questa esperienza, di questa reazione, come una via del riconoscimento dell'umano. Questo credo sia una possibile strada. E qui ancora il pensiero moderno ci aiuta, o perlomeno ci dà delle sollecitazioni. Una è quella che ci ricordava un po' Madrussa, c'è tutto un filone che ci dice, io ho citato Hobbes, ma si potrebbe citare uno più vicino a noi come Nussbaum, quale dice in fondo ciò che tiene insieme il tessuto umano e la solidarietà, e la solidarietà nasce dall'emozione, nasce da un'emozione che è quella in qualche modo del vedere in qualche modo la sofferenza degli altri come possibile sofferenza anche nostra e che spinge in qualche modo all'unione. Questo è il questa emozione che è il fondamento della cosa. Però c'è anche una questo non è sufficiente perché la domanda è perché sento la sofferenza degli altri, l'emozione degli altri come qualcosa che mi coinvolge e mi spinge, ad esempio la solidarietà o un comportamento. Ciò in fondo realizza una delle dimensioni dell'uomo, che è quello di essere sociale. Dà luogo a questa realizzazione dell'uomo come essere sociale. Perché? Perché è vero, perché in questa esperienza c'è un riconoscimento. E anche qui è un riconoscimento che nasce dal confronto fra coscienze. Per i nostri studenti Hegel ci diceva che la via del riconoscimento è avviene proprio quando di fronte ad una coscienza sorge un'altra coscienza. Io, credo io, che cerco di realizzarmi come libertà, cioè come potere, scopro di fronte a me un'altra coscienza. E questo, secondo la modernità, anche questa struttura della modernità, dà luogo al conflitto, alla guerra tra coscienze in cui una in qualche modo deve cedere, per poi scoprire che alla fine nessuna delle due è in verità la realtà. Cioè che in fondo il riconoscimento non si attua, si attua non nel fatto che una delle due coscienze sia e si realizzi e l'altra ceda, ma nel fatto che alla fine la coscienza è qualcosa di altro di ciò che appare immediatamente. Io questa via del conflitto, della paura, non porta secondo me da nessuna parte, mentre invece c'è una via per il riconoscimento che è proprio quella della compassione o della misericordia. Cioè, in fondo, nella esperienza della misericordia c'è davvero l'esperienza della scoperta dell'altro come altro in me stesso. Cioè, c'è in qualche modo il riconoscimento che l'altro, io e l'altro, cioè di una identità che non toglie la diversità. Nella esperienza della miseria dell'altro, di una miseria, in qualche maniera io riconosco me stesso senza sopprimere l'altro, senza negarlo, anzi proprio riconoscendolo nella sua dignità. Ma com'è possibile questo? Ma perché questo? Com'è possibile che in qualche modo io mi riconosca nella miseria dell'altro? Perché io non accetto né la mia miseria né nell'altra? Perché sostanzialmente riconosco la mia dignità e la dignità dell'altro in qualcos'altro. Cos'è questo qualcos'altro? È un destino comune, è una chiamata comune. È una, se voi volete, c'è una parola che potrebbe essere la fraternità, ma la fraternità non solo come origine, ma davvero come chiamata, come destino. E allora il fondamento di questo riconoscimento è davvero quello che rende possibile un destino comune in cui la miseria, il nulla, diventa non in qualche modo l'insuperabile, ma veramente ciò che indigna, ciò che merita di essere, ciò che in qualche modo dice la mia realtà, ma non la mia realtà definitiva. Questo mi pare che sia, dice in qualche modo il mio limite, ma dice anche la dignità dell'essere finito come essere umano, cioè che è chiamato ad una destinazione. Questo mi pare che sia il senso della misericordia. Allora qui in qualche modo si scopre, credo davvero che diventi, torna a quel riferimento che si faceva un po' a Maritain, che pure è un altro linguaggio e forse anche un altro contesto. La dignità dell'uomo sta nel suo essere razionale, ma la sua perfezione, la sua realizzazione sta nell'amore. Cioè in quella esperienza, in quella condizione per cui si avverte la responsabilità verso l'altro, si avverte la comunione con l'altro, che non è in qualche modo la empatia immediata, la dissoluzione del mio io nell'altro, dell'altro nell'io, ma appunto in qualche modo questa comunione all'interno di una dimensione, di un orizzonte, che è quello che rende possibile davvero questa relazione, che insieme di questa relazione di riconoscimento, per cui io mi riconosco nell'altro perché non sono nell'altro, perché sono diverso, ma io e l'altro abbiamo in comune questo destino, e questo destino ha un nome: il riconoscimento della miseria, l'impegno della miseria, che avviene nel fatto che il cuore si ribella alla miseria dell'altro, e si ribella proprio perché in qualche modo avverte c'è una chiamata, c'è una destinazione, c'è un senso che non è in quella miseria e neppure nella negazione di quella miseria. Questo mi pare che sia questa dimensione della misericordia davvero come via del riconoscimento dell'umano, e in cui appunto queste due dimensioni del verticale e dell'orizzontale non sono complementari, perché nel senso che non si aggiungono l'uno all'altro, ma sono costitutive una dell'altro. C'è l'avvertimento della misericordia come questo dono che mi è dato, perché avverto che il nulla, la miseria che ci minaccia, è qualcosa che si può e si deve superare. Superare non appunto, come potremmo dire, togliendoci dagli occhi, chiudendoci gli occhi, ma col gesto della carità, dell'opera, dell'impegno, della promozione dell'umanità per dentro questo destino comune. Io non so se ho risposto a tutte e due le domande, mi pare che ho provato, nel senso che in qualche modo possono contenere questa risposta senza bisogno poi di esplicitarla ulteriormente.
Grazie.
Allora, era difficile di leggere l'italiano, allora di rispondere spontaneamente ancora più, ma andiamo. Rispondevo di la questione di Chiara a quella di Carla, perché mi sembra che le due questioni sono prossime. Chiara, su Bonhoeffer and l'analogia libertatis. Ho parlato del rischio di riduzione antropologica in riferenza al pensiero di Balthasar, del teologo Balthasar, che mette in prospettiva nel pensiero contemporaneo il rischio di far passare il cristianesimo d'un teocentrismo a un antropocentrismo. E io penso che Simone Weil, come Balthasar, è una reazione dell'antropocentrismo moderno a un nuovo teocentrismo. And well, il pensiero orwelliano, allora penso che l'incontro tra relazione verticale e orizzontale in Simone Weil, per parlare in referenza a Bonhoeffer, è realizzata per la mediazione di ciò che Simone Weil nome le forme dell'amore implicite di Dio. E tra le forme dell'amore implicite di Dio sono, prima di tutte, la bellezza del mondo e la compassione, la misericordia, come aveva visto. Io prendo l'illustrazione della compassione in maniera nuova. Le parole del Vangelo. Mi avete dato da mangiare, c'è io che l'avevo fatto. E per Simone Weil, quando un pezzo di pane è dato in verità all'altro, c'è Dio stesso che è dato, è presente nel dono, perché è il dono stesso. E questo è le metaxu, la crucis della dimensione verticale e della dimensione orizzontale. Sì. Se andiamo più ampiamente, l'idea di Simone Weil è che la creazione è all'immagine della Trinità, cioè è mediazione, e tutte le dimensioni della realtà sono dei metaxu, al senso di Platone, dei metaxu all'immagine della croce. Sì. E allora impossibile di fare un'alternativa tra l'orizzontale e il verticale, perché se abito, vivo in pienezza la realtà del mondo, sono alla la congiunzione del terrestre e del celeste, tra il cielo e la terra, come dice Maurizio questa mattina, no? E per io è questo che fa la luce sul paradosso del pensiero di Simone Weil. D'una parte è un pensiero della via negativa, eccessivo, all'immagine della via negativa nella mistica occidentale, la mistica renane, Jean de la Croix, certaine mystique orientale, no? Ed un altro è una filosofia della bellezza del mondo, de l'enracinement, no? Sì. L'ultima opera di Simone Weil è l'enracinement, non è la via negativa, vuota, notturna, e la bellezza del mondo. Quando Simone Weil, dopo la guerra di Spagna, venne in Italia, l'esperienza spirituale d'Assisi, eccetera, al ritorno in Francia, scrive ai amici, eccetera, l'Italia è la bellezza del mondo. E via negativa o eminenza della bellezza in Dio, no? E Simone Weil è per io un caso unico di parallelismo tra via negativa e via analogica o eminente. E non è un'alternativa. Allora, è vero che ciò detto, la sua vocazione l'ha sperimentato come un privilegio della croce. È vero, dice molti testi, eccetera. Ma come ha cercato a mostrare, non è una negazione della gioia o della resurrezione per la croce, è una via personale, una marca di Dio in sé, come altri destini nella storia. E detto in molti luoghi che le due vie della gioia della croce sono le vie per Dio. Dunque, risponde anche alla questione di Carla. La mistica di Simone Weil è una mistica della kenosi e anche della nuova nascita, riprese della tematica esplicita del Vangelo, della mistica renana di Jean Lacroix, on questo point. Ma è vero che la dimensione polemica di Simone Weil e contro la tradizione razionalistica e la tradizione naturalista nel pensiero occidentale. E penso che si concentra nella negazione del motivo dell'autosufficienza del creato, della creatura, del concetto ellenico dell'autosufficienza, al concetto moderno della soggettività assoluta. Simone Weil vede qualche cosa d'analoga a ciò che il cardinale de Lubac definite come la natura pura nella storia del cristianesimo occidentale, una natura autosufficiente che è chiusa su stesso e che non conosco il desiderio naturale del soprannaturale. Certo. E in Simone Weil esiste il stesso motivo che in de Lubac: la verità dell'uomo e di tutto il creato è il desiderio naturale del soprannaturale, il desiderio di ciò che Simone Weil, come Blondel, nome l'impossibile per l'uomo. Il paradosso. Il paradosso è che il desiderio lo più profondo dell'uomo è qualche cosa che ne può pas se donner.
Tende a oltrepassarlo. No, prego, oltrepassarlo.
Che non può oltrepassare.
Sì.
Sì. E questo per io è la risposta insieme alla modernità del soggetto assoluto e al motivo ellenico o cristiano, parfois, della natura pura. Sì? E dunque cerco a situare Simone Weil nella storia contemporanea di questo punto di vista. Allora non so se è sufficiente, ma Simone Weil è una filosofia dell'insufficienza, come certo, Blondel. Certo.
Io credo che però, avendo in qualche modo riconosciuto i limiti della filosofia, ha dischiuso le porte anche a esperienze diverse rispetto a quella rappresentata dalla filosofia. L'errore della filosofia sarebbe quello di pretendere di avere in se stessa le forze per poter raggiungere la verità. Viceversa, una filosofia la quale è consapevole dei propri limiti rende possibile l'inserimento all'interno della stessa filosofia di un'esperienza diversa, quale può essere l'esperienza di fede per chi ovviamente riesce ad averla, riesce a ottenerla. Bene, mi pare che abbiamo ancora qualche minuto per qualche intervento. Prego, prego.
Nel ringraziare entrambi i relatori per gli interessanti contributi, vorrei rivolgere una domanda al professor Capecci. In riferimento alla definizione tommasiana di misericordia come virtù appetitiva, posto che la virtù è la disposizione eccelsa al bene, aristotelicamente, e che dunque in quanto disposizione la virtù contenga un'implicazione di consuetudine, un abito, un comportamento consolidato e dunque una familiarità col gesto. La misericordia può costituirsi davvero effettivamente come virtù, oppure essa rimane sempre indissolubilmente legata all'evento desiderato ma inatteso dell'essere perdonati da Dio e del perdonare gli uomini, dell'essere amati da Dio e dell'amare gli uomini? Vorrei rivolgere questa domanda anche per esplicitare il nesso tra l'ambito filosofico naturale e l'ambito teologico di questo discorso. Grazie.
Bene, grazie. Altri? Vediamo se ci sono altre domande. Prego, prego. Così le raccogliamo tutte e poi facciamo il fuoco finale.
Io volevo ricollegarmi con quello, con la lettura dell'intervista alla dottoressa Barbieri. Perché già ieri ho fatto un intervento in cui ho sottolineato l'importanza delle donne nell'aprire gli occhi al magistero ecclesiale sull'importanza di Dio come amore misericordioso, cosa che prima non c'era. E a questo potremmo aggiungere che l'importanza delle donne quando sostengono con i loro averi la missione di Gesù per le vie della Galilea. Le donne stanno ai piedi della croce quando tutti sono scappati, tranne Giovanni. E poi le donne sono le prime testimoni della resurrezione. E allora mi domandavo perché? Perché questo? E allora io credo che questo avvenga in quanto le donne sono, in un certo senso, state quelle che storicamente sono state più, hanno avuto le mani più pulite dal potere. E forse il potere, ma scopro l'acqua calda, che è il peccato del mondo. Ecco. In un certo senso è qualche cosa che si è gestita. Si è gestito il potere come, non come servizio, ma come affermazione dell'uomo, affossa sia la giustizia che la speranza e quindi anche la misericordia. E allora però mi rimane un dubbio. Come mai, visto che le donne in genere sono loro che educano i figli, sia i maschi che le donne, che le femmine, come mai poi i maschi non riescono a superare questo gap, per cui poi sono così chiusi, diciamo, a un'idea di misericordia? Questo intervento non è una catapsico benevolenza per le donne, vero?
No. Poi grazie. Adesso vediamo se... Questo lo vedrà dopo i risultati, grazie. Altri interventi? Io capisco che la giornata è lunga, quindi facciamo fare una breve risposta ai nostri relatori, dopodiché interrompiamo la seduta. Buongiorno,
rispondete. Sì, è la definizione tomasiana della misericordia come virtù appetitiva. Vabbè, appetitiva vuol dire pratica nel senso che tende al bene e non al vero, no? Questo non significa che vero e bene siano alternative, però è questo fondamentalmente, no? E che cosa significa virtù in questo contesto? Giustamente è stato detto il riferimento fondamentale è quello aristotelico, che è l'arete come abito, come exis, dove abito, exis è consuetudine, ma consuetudine che non vuol dire ripetizione, vuol dire in qualche modo quella seconda natura, che non è contro natura, ma è piuttosto conquista. Conquista proprio perché in qualche modo la dinamica del bene, la dinamica pratica dell'uomo è la dinamica complessa di un solo di un soggetto finito, ma di un soggetto costituito da ragione e istinto, nella quale in qualche modo o comunque motivazioni che sfuggono alla ragione o che in qualche modo sono precedenti ad essa. questo, quindi la dire virtù, dire vuol dire sostanzialmente una disposizione che è il frutto di una, come potremmo dire, di una maturazione, di un impegno complessivo. Allora, credo che quella indicazione contiene due importanti avvertimenti attorno al concetto di misericordia. Il primo, che la misericordia non è, come si diceva proprio all'inizio di questa serata, non è semplicemente, non è una passione, non è una affezione dell'anima, ma è piuttosto in qualche modo una scelta. Una scelta nel senso che è una motivazione che nasce dall'interno dell'uomo e non è contro ragione. Questa è la sostanza della, mi pare, della definizione. Quindi è importante proprio questo, è quello di collegare la misericordia ad una naturale disposizione dell'anima, dove naturale disposizione dell'anima, cioè alla stessa struttura ontologica dell'uomo. Dove struttura ontologica dell'uomo non vuol dire una determinazione fisica, ma vuol dire appunto la caratterizzazione dell'uomo come soggetto che ha bisogno del bene, che aspira al bene, che ha bisogno di un senso. E ha bisogno del bene, aspira al bene, perché questa è la sua realizzazione. Ma se questa è la sua realizzazione, vuol dire, da una parte, che non è un possesso dato, ma neppure una aspirazione impossibile. Ecco, in qualche modo, la virtù della misericordia, come tutte le virtù, in fondo si vive sempre un'attenzione. Sempre un'attenzione, alla propria realizzazione, che avverte, che nasce proprio in qualche modo dall'avvertimento o dalla coscienza di non essere semplicemente noi quello che in qualche modo siamo in quanto determinati dalla nostra realtà fisica o dalla nostra situazione storica. Questo mi pare che sia il principio fondamentale. Da questo punto poi c'è l'altra richiesta implicita. Se noi guardiamo questa virtù come disposizione al bene, è chiaro che se la misericordia è una virtù di questo tipo, e ha a che fare piuttosto proprio con l'esperienza della miseria, vuol dire che questa miseria è riscattabile, anzi in qualche modo già è riscattata. Questo credo che sia il punto, no? Il punto fondamentale. E questo è vero, cioè in fondo, in qualche modo, la misericordia come esperienza fondamentale dell'uomo ne comporta, non l'abbiamo mai detto, ancora un'altra, che è quella del perdono, che probabilmente comporta anche un'altra esperienza, quella della colpa. Della colpa non in senso psicologico del termine, ma come coscienza di una responsabilità di fronte al male.
Grazie, grazie.
Giusta una nota sul legame tra donne e misericordia. È possibile di parlare di analogia antis o di analogia libertatis, ma anche di analogia del dono. Si dice che la misericordia è il dono della vita divina, la donna è il dono della vita umana, e allora l'analogia è evidente. Penso che esista una vocazione specifica della donna a illustrare il legame tra il dono della vita divina e il dono della vita nella storia, nella società. Certo. Giusto questa remarca.
Bene, grazie. Allora, volevo dirvi che alle ore 18:30, celebrazione eucaristica, mi pare che questo sia un impegno da rispettare, quindi vi auguro buona serata e arrivederci. Grazie.